in viaggio attraverso i percorsi dell'architettura svizzera contemporanea. Quello che inizia oggi, che realizziamo in compagnia dell'architetto Riccardo Salvi, è una ricerca per rispondere fondamentalmente a un interrogativo. Esiste oggi un segno svizzero, un'architettura svizzera propria, caratteristica, identificabile e identificata in un mondo in cui la globalizzazione, l'apertura internazionale, il successo internazionale degli architetti svizzeri a partire dagli anni 90 ha assicurato ai professionisti dell'architettura svizzera un palcoscenico mondiale, internazionale? Allora, per verificare questo nostro interrogativo abbiamo pensato che la cosa migliore fosse andarlo a chiedere direttamente agli architetti in un percorso porta a porta attraverso il paese, attraverso gli studi di architettura. Oggi cominciamo e cominciamo da Mendrisio. Siamo in via Beroldingen al 26, proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Allora, architetto Salvi, perché cominciamo da qui?
Cominciamo da qui perché siamo davanti allo studio dell'architetto Mario Botta, un architetto che sul finire degli anni Ottanta rimette al centro della scena internazionale l'architettura svizzera.
Ecco, Mario Botta è sicuramente uno di quegli architetti che si riconoscono. E questo viaggio noi l'abbiamo voluto realizzare anche proprio a quattro mani, a quattro occhi, tra un giornalista non specializzato in architettura come sono io ed un architetto, anche per poter avere sempre questo confronto. Questo per dire che mentre quando io vedo un palazzo di Mario Botta lo riconosco. Il fatto che sia di Botta per me significa anche che è di un architetto svizzero. Ma nell'architettura di Botta, architetto Salvi, c'è un elemento svizzero o è proprio vero il contrario? Cioè siamo di fronte a un architetto con un respiro internazionale e come tale la propria firma è Mario Botta, non necessariamente svizzero o cos'altro?
Allora, questa è sicuramente una domanda interessante da porre all'architetto Botta. Di sicuro le architetture di Mario Botta si contraddistinguono per un'attenzione al dettaglio costruttivo tipico di un certo modo di lavorare degli architetti svizzeri. Al di là degli esiti formali, indubitabilmente gli edifici di Mario Botta sono edifici progettati in maniera rigorosa, dettagliata, accurata. In poche parole, sono indubbiamente edifici progettati e costruiti molto bene.
Ecco, a proposito di questo edificio di fronte al quale ci troviamo, lo ricordiamo, a Mendrisio, questa è la città natale, lo possiamo anticipare, di Mario Botta, che prima aveva studio a Lugano, poi è ritornato a Mendrisio. Come descriverlo? Qui siamo di fronte a un edificio imponente che si sviluppa su tre piani. Il primo piano, il piano terra, è interamente occupato dallo studio dell'architetto e qui noi da fuori possiamo vedere i lavori che si svolgono all'interno, anzi abbiamo anche intravisto l'architetto che tra poco andiamo a sentire.
È un edificio che sicuramente si riconosce all'interno dell'architettura di Mendrisio. L'architettura di Mario Botta è sempre un'architettura riconoscibile. Da un certo punto di vista contrasta con l'architettura della città, contrasta con il paesaggio, proprio perché Mario Botta ha sempre cercato questo rapporto conflittuale tra l'edificio e il paesaggio. Nel momento in cui l'edificio viene costruito, si instaura un dialogo tra edificio e paesaggio, dove l'edificio dà qualcosa al paesaggio e il paesaggio dà qualcosa all'edificio.
Buongiorno.
Buongiorno.
Gigi Donelli e Riccardo Salvi. Abbiamo un appuntamento con l'architetto.
Partiamo subito,
allora,
in diretta.
Sì. Direi che la prima questione, lo spunto di questo nostro viaggio è appunto parlare dell'architettura svizzera. Se esiste un'architettura svizzera, innanzitutto.
Io credo che l'architettura non può essere interpretata all'interno
di un confine politico. L'architettura è come la musica, per antonomasia, si esprime con un linguaggio universale, per cui rompe le frontiere geografiche, le frontiere politiche. Può esserci invece una caratteristica particolare dell'architettura regionale, dovuto al fatto, ad esempio, climatico. È individuabile, ad esempio, un'architettura nordica, e quindi le soluzioni anche tecniche, anche funzionali, rispondono a questa esigenza particolare, come si può individuare un'architettura greca perché il clima mediterraneo offre. Quindi non credo che si possa individuare all'interno di un contesto politico o sociale una particolare forma espressiva. La cosa certa è che l'architettura è sempre il riflesso formale della storia. Non c'è architettura che non esprima la storia del proprio tempo. Quindi da questo punto di vista credo che non è possibile dire che esista un'architettura svizzera. Però la Svizzera ha una tradizione costruttiva. Ecco, da questo punto di vista sì, è una tradizione costruttiva che la connota come una buona architettura, proprio perché la risposta tecnica, la risposta costruttiva deve rispondere a determinati canoni di sbalzo di temperatura, di isolazione fra interno e esterno e così via.
A proposito dell'architettura contemporanea, ho come l'impressione che l'architettura contemporanea abbia abbandonato il tema della durata, e questo crea degli edifici che nel territorio sono un po' sempre nuovi di zecca. Non hanno il tempo di invecchiare. Nel momento in cui iniziano ad avere i segni del tempo, da un certo punto di vista crollano.
Sì, quello che lei dice è vero, ed è vero in quanto le finalità dell'opera d'architettura si sono modificate. Cioè, un tempo si costruiva dove la durata era parte del programma architettonico, come lo era il dato tecnico o funzionale. Si faceva una biblioteca, si faceva un teatro e doveva durare nel tempo. Ora la cultura invece del consumo, sulla spinta del progresso infinito, ha fatto sì che anche l'architettura, che forse è stata l'ultima a resistere alla seduzione del consumo, invece è diventata un prodotto di consumo, almeno nella sua maggior parte, e quindi mostra tutta la debolezza, la fragilità di questa interpretazione, perché gli edifici sono fatti per rispondere, da un lato purtroppo alla legge del massimo profitto, e dall'altro a una durata che è ancora la legge del massimo profitto, che dopo 25-30 anni, quando l'operazione economica è eseguita, anzi non si può, ma si deve demolire per ricostruire. E questo fa sì che il territorio sia in balia quindi di un consumo invece che di una risposta istituzionale. E questo lo si sente purtroppo anche non solo nei temi che per antonomasia sono soggetti a questo sviluppo, a questo sfruttamento fondiario, ma anche ai temi istituzionali, anche la biblioteca, la chiesa, il museo, il teatro, perfino queste strutture dove la durata era una qualità, perché l'immaginario collettivo richiedeva una continuità nelle differenti generazioni di utenti, invece si presentano come dei grandi manifesti, dei grandi slogan, delle forme pubblicitarie seducenti, anche affascinanti, che però sono destinati a durare poco nel tempo. Ecco, io credo, ad esempio, invece, forse sono uno dei non dico dei pochi, ma degli ultimi a credere che la durata sia un valore. Territorio, e arrivo alla tesi un po' centrale, il territorio della memoria, dal mio punto di vista, oggi è il vero territorio sul quale lavora l'architetto, come una forma di resistenza all'appiattimento, alla banalizzazione, al livellamento che la cultura globale impone.
Ecco, io invece come appunto non specialista vorrei conoscere anche di più Mario Botta, che sappiamo architetto famoso nel mondo, ma che sceglie a un certo punto di tornare a Mendrisio.
Ma credo che ognuno di noi, come dire, nelle proprie attività, in tutte le attività, c'è un fatto di risposta a una domanda che viene dalla storia del proprio tempo, per cui essere architetto oggi è diverso che essere architetto ai tempi di Borromini, e quindi da questo punto di vista il territorio porta con sé l'altro aspetto, che è la formazione autobiografica, perché ognuno di noi non può fare altro che se stesso, quindi i valori che io cerco di inserire nella mia forma espressiva, che è l'architettura, sono i valori nei quali io credo, quelli della cultura cristiano occidentale, e quindi sono presenti, è presente il locale come è presente anche l'universale. Anzi, io credo che oggi il locale può fornire degli anticorpi di fronte alla Babele dei linguaggi dell'universale.
Lei ha costruito diverse tipologie di edifici, case, banche, musei, chiese, ha costruito di tutto. Ce n'è una che preferisce? Sono tutte uguali? Si affrontano tutti i progetti allo stesso modo?
Ma è difficile rispondere, perché noi siamo dei golosi di progetti, per cui il miglior progetto è il prossimo. Quello che porta ancora degli enigmi, porta dei misteri, porta delle scoperte da affrontare. Però se dovessi dire con un ragionamento a posteriori quali sono i temi migliori per l'architetto, paradossalmente io direi che oggi sono i temi più negletti dalla collettività, i temi del sacro, che sono delle costanti nella storia dell'uomo, in una società secolarizzata, apparentemente lontana dai problemi dello spirito, sono quelli che offrono maggiori possibilità di scoprire i temi stessi dell'architettura. Allora l'interesse è come disegnare una chiesa dopo Duchamp o dopo Picasso. Prima era facile perché vi era una continuità di trasformazione dei linguaggi architettonici, ma poi le avanguardie hanno spazzato via tutto. Quindi da questo punto di vista mi sembra che il tema dello spazio di meditazione, chiamiamolo, anche in una forma molto laica, uno spazio di riflessione, di preghiera, di silenzio, nel gran correre della vita di oggi è un tema straordinario per l'architetto.
Mario Botta, da allievo a maestro.
Ma dunque, io sono un figlio del Bauhaus, quindi del post-razionalismo, e ho avuto la fortuna di incontrare gli ultimi maestri del movimento moderno, da Le Corbusier a Louis Kahn, a Carlo Scarpa, con i quali ho avuto anche dei contatti sporadici, ma anche dei contatti diretti. Per cui, ecco, io sono la generazione dopo i maestri del movimento moderno che ho visto scomparire, insomma. Quindi la grande speranza della cultura moderna, del modernismo, dove vi era una speranza di una che la razionalizzazione potesse portare a una maggiore gioia di vivere nella città, nella industrializzazione, e così in realtà abbiamo visto poi spazzati via dalla cultura del consumo, dall'ubriacatura del progresso infinito e così via. E quindi siamo rimasti un po' orfani di maestri. Io credo che oggi non ci sono più maestri, perché o meglio, ci sono maestri ma in forme diverse, proprio perché il nostro tempo storico è connotato da due condizioni radicali. Uno è la complessità dei problemi e il secondo, mai vi è stato una tale rapidità di queste trasformazioni, per cui tutta la cultura del moderno arranca dentro queste, da un lato una conquista di benessere, di tecnologia, però dall'altro c'è questo arrancare in un territorio che via via si sta omologando e perdendo i caratteri propri, che adesso a distanza scopriamo questi caratteri essere anche degli anticorpi per vedere con occhi disincantati gli elementi delle trasformazioni dello spazio di vita.
Come può una persona che non è educata all'architettura riconoscere una buona architettura?
Ma il bello e il brutto naturalmente è molto soggettivo, però io direi la buona architettura è quando uno vive bene all'interno di uno spazio, quando il territorio gli dà delle sensazioni e delle emozioni piacevoli. Credo che ognuno di noi non bisogna avere un'educazione speciale per capire che un paesaggio offre delle emozioni di bellezza. Ecco, quindi io direi la buona architettura è quella che riesce forse a dare ancora delle emozioni positive e quindi cercare di dare un po' più di gioia di vivere, ecco.
Mi chiedo, quali sono le sue curiosità e che cosa vorrebbe fare da qui ai prossimi 20 anni?
Ma vorrei fare tutto, nel senso che non c'è limite, anzi invecchiando si capiscono i propri limiti e quindi diventa più forte la curiosità per affrontare altri temi, ma mi piacerebbe fare dei temi che non ho mai fatto. Mi piacerebbe fare un convento. Perché il convento? Il convento è la forma ideale di habitat, è la città ideale per chi sceglie di fare questa vita dove trova il luogo di lavoro, trova il luogo di preghiera, trova la propria bellezza, trova il ritmo del proprio pensiero, trova... il convento è la riduzione ai minimi termini della città ideale, perché tutto avviene all'interno di questo hortus conclusus, quindi da questo punto di vista è che è un'architettura totale, che però manca la materia prima, mancano i monaci.
In questo studio avete progetti enormi, tanti. Come nasce un progetto? Parte ancora dalla sua matita, uno schizzo?
Io non lavoro col computer, non sono capace, sono di un'altra generazione. Parte dalla matita, ma soprattutto parte dalla lettura critica del contesto. Cioè io credo che la lettura del contesto è il primo atto progettuale e sapere interrogare un sito si è già risolto metà del problema, nel senso che il sito porta con sé delle risposte, il sito ha delle vocazioni, bisogna unicamente scovarle nel mezzo della confusione di oggi, tra i confini di proprietà che talvolta non rispondono invece ai confini di natura, ai perimetri del paesaggio e così via.
Un'altra questione riguarda invece i grandi budget, la politica al territorio. In Ticino, ma non solamente, periodicamente si sollevano delle polemiche sui costi dell'architettura firmata.
Ma in parte è vero, ma in parte non è vero, nel senso che se le mie costruzioni, mi pecco di modestia e dico, mi porto come esempio come un'architettura firmata, ma se le mie costruzioni dovessero costare più delle altre non lavorerei. Quindi la buona architettura non è vero che costa più dell'altro, però è vero che ha ambizioni diverse rispetto alle altre. Allora però dobbiamo fare attenzione, e lì i politici sono del tutto sprovveduti. Quando si costruisce una scuola bisogna domandarsi perché si costruisce una scuola, per fare un esempio semplice. Se bastasse una baracca e solo delle sedie di insegnamento, dico, ma perché dovremmo costruire delle scuole per portare la gente a avere un'educazione, a vivere un po' meglio, e invece di cominciare dalla scuola cominciamo a distruggere il territorio trasformandolo in una baraccopoli? Ecco, l'ambizione è quella di trasformare il nostro territorio in una periferia immonda. Allora lì non siamo più d'accordo sul fatto che l'elemento economico dal punto di vista politico diventa determinante. La storia dell'architettura ci dice proprio l'opposto, che le grandi chiese erano state fatte con un dispendio, ma anche perché vi era una grande fede dietro, i grandi teatri, perché si riconosceva, ad esempio, il teatro è la cosa più inutile dal punto di vista tecnico, perché la gente va dentro per sognare mondi che sono diversi da quelli della quotidianità. Non è indispensabile andare a teatro. Eppure la storia del teatro è la storia dei nostri desideri, del nostro sognare. Quindi, come dire, non tutto nella vita è strettamente funzionale. No? Ci sono, anzi, con più è istituzionale, con più la barra viene innalzata per avere dei bisogni che non sono quelli del mangiare e del dormire solo.
Lei è soddisfatto della sua carriera di architetto, di quello che ha fatto? È un po' come se la immaginava quando ha cominciato?
Ma no, noi andiamo dove spingono di più. Paradosso di questo nostro mestiere, ma lo dico con grande onestà e consapevolezza, è che noi non scegliamo noi cosa fare. Noi siamo scelti. Io sto lavorando in questo momento in Cina, in una città, Shenyang, per una accademia d'arte fondata da Mao Zedong, che non sapevo neanche dove fosse la città, non come fosse l'accademia d'arte. Quindi è curioso, perché poi ci si innamora del tema dato, ma la scelta non è mai una scelta né razionale né tantomeno programmata in funzione. Si va dove la vita spinge, però con una considerazione che può anche sorprendere, e cioè che alla fine nel bilancio complessivo ci si accorge che ognuno di noi fa quello che si merita.